bye bye. The Clash, The Magnificent Seven. Questo lo cambiamo con Rapture di Blondie.
Voilà, ragazzi.
Ragazzi, te non c'eri neanche, avevi 12 anni.
Avevo 12 anni, 14, ma le sentivo comunque.
Periodo è quello. Periodo è quello. 80-81, sandinista, triplo album dei Clash. Un po' particolare.
Che si apriva con questa.
Che invece è una canzone meravigliosa, magari non famosissima, però un piccolo capolavoro che si chiama come un film famosissimo,
esatto,
che proprio oggi compie 70 anni, cioè I Magnifici Sette,
yes,
che è il capolavoro di questo maestro del cinema che si chiamava Akira Kurosawa. Mm-hmm. Qui siamo un po' nel mondo corazzata Potemkin,
cioè certo, se fate cultura,
se il cinema è il vostro punto d'arrivo, se avete studiato,
bravissimo,
ve lo fanno vedere, dovete averlo visto per forza.
Ormai sono materie di esame universitari questa roba. Qua, insomma,
se... è un film del 54, dura 3 ore e 27, in bianco e nero. Però è il film che ha aperto la strada a tutta una serie di altre pellicole, in particolare la storia di questo film è la storia di un gruppo di contadini cinesi, giapponesi del 1400-1500 che vengono bullizzati, diciamo così, che vengono
vessati,
derubati da una banda di delinquenti, e per difendersi da questa banda di delinquenti chiamano dei Ronin.
No? Okay.
che erano proprio dei samurai, dei combattenti che si potevano anche ingaggiare.
Sì, questo... l'abbiamo capito da un altro film, che Ronin è uno che fa brutto.
Robert De Niro era? Io mi ricordo la macchina.
Però
io ho comprato Ronin... quella macchina perché ho visto quel film.
Ronin è uno che fa brutto.
Sì.
Ecco, sì.
I Ronin erano dei guerrieri, appunto dei samurai, che erano talmente fedeli al loro padrone, diciamo così, che erano disposti a morire pur di portare a casa la missione.
Io ho una sola convinzione, una sola certezza, per quanto te ne possa fregare, che a casa della Pina, la Pina di Radio DJ, in particolare Emiliano, suo marito, ma anche lei, sono sicuro che questo film l'abbiano visto, perché Emiliano è uno che ha visto La corazzata Potemkin, ma tipo che la sa a memoria.
No, certo, ma sono sicuro che anche fra gli ascoltatori ce ne sono tanti che l'avranno visto, un po' per una questione anagrafica, non abbiamo soltanto ascoltatori ventenni, ma anche qualcuno che negli anni 50-60 già c'era, e poi se sei appassionato di cinema, ripeto, questo rimane un caposaldo, anche perché tu hai seguito in maniera un po' distratta la mia spiegazione della trama, ma quella trama lì è alla base della trama di qualunque film western di Sergio Leone,
certo,
o di molti altri, insomma il buono che chiama il duro per difendersi dal cattivo. Peraltro, appunto, lo stesso Sergio Leone ha dichiarato più volte di essersi ispirato al cinema di Kurosawa, ma anche Tarantino. Ma Tarantino si è ispirato prima a Sergio Leone e poi per passaggi è arrivato a Kurosawa. Addirittura, quando uscì Per un pugno di dollari, Kurosawa scrisse a Sergio Leone dicendo: giovane, ma mi hai rubato tutta l'idea del film. Non ci fu una causa vera e propria, ma si misero d'accordo fra di loro e praticamente Sergio Leone lasciò a Kurosawa tutti i diritti, diciamo, del botteghino, dell'incasso fatto in Estremo Oriente, cioè in Cina, in Giappone, in Vietnam, in quelle zone lì dove il film era uscito, per riconoscergli appunto una specie di
paternità, certo.
Caspita,
ha fatto la cover praticamente, come uno che fa un disco con un campione di un altro artista.
Però decisamente più appetibile per noi occidentali la cover,
anche perché in mezzo sono passati una quindicina d'anni grosso modo, no? Per un pugno di dollari, cos'è, metà degli anni 60, modo, e poi è una visione molto più occidentale, poi c'era Clint Eastwood e poi c'era la musica di Morricone, c'erano tante cose che lo semplificavano,
quell'altro
non durava 3 ore e mezza.
Stavo guardando proprio quello, Per un pugno di dollari, adesso ve lo dico quanto dura,
un'ora e 45
100 minuti,
un'ora e 40. Era durata perfetta per
lui. Quell'altro, anche a livello estetico, per noi occidentali è tosto.
Ma poi sai, anche la gestualità dei giapponesi, anche il loro modo di esprimersi, se lo traduci diventa una macchietta. Senti in lingua originale non capisci niente.
È pesante, con i sottotitoli.
Ti ho mai detto che sto traducendo, anzi che sto leggendo un libro?
Un audiolibro.
Beh, io mi accorgo che non voglio mancare di rispetto ai traduttori italiani, ma per un traduttore italiano tradurre il senso delle cose che scrive un giapponese deve essere molto difficile, e non sempre, secondo me, si riesce, perché loro hanno tutta una serie di figure retoriche, di modi di dire che sono intraducibili nella lingua italiana.
Guarda, io ti do un consiglio: andare a cena con Lapina e Emiliano.
Ancora?
Sì, guarda, coincidenza, anche questo, cioè Giappone, cosa giapponese, loro sanno, loro sanno.
Loro
Emiliano,
sanno. Loro sanno.
Bravissimo. Come Emiliano lo parla con un accento partenopeo, che non
giapponese,
è male.
Parla sì. Giapponese.
Beh, un po', lo stanno studiando. Sì, sì, sì.
Spero che quello che abbiamo appena raccontato sia servito per alleviare le sofferenze di Roberto e dei suoi colleghi sia di macchina che di autostrada, visto che ci hanno appena inviato il seguente messaggio. Due punti. Siamo in coda sulla A22 del Brennero, virgola. 20 chilometri di coda per arrivare a Vipiteno.
Caspita. Punto. Caspita, ragazzi. Brutta roba.
Punto sul vivo.
Sì, esatto.
Porca miseria. Un abbraccio a tutti quelli bloccati nel traffico. Mamma,